pubblicati sui social gli 11 scelti da Simone Inzaghi per questa partita che non ci sarà. Cambiamo completamente argomento per raccontare, continuiamo a farlo insomma in questa sorta di rubrica senza nome che però accompagna calciatori, dirigenti, allenatori che allenano all'estero. Qui siamo davvero per pochi chilometri all'estero, qui va detto. Andiamo a Capodistria a salutare l'allenatore del Koper, Rodolfo Vanoli. Ciao mister.
Ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Un grande affetto.
Mister, questo per te è stato un grande ritorno in una città e in una società dove hai scritto pagine, insomma, memorabili, no?
Ma diciamo che sette anni fa con questo club siamo riusciti ad arrivare per due campionati consecutivi in Europa League, ai preliminari, al secondo turno di preliminari di Europa League, perciò è stato un qualcosa di straordinario, in più la crescita di tanti ragazzi venduti, poi non so, lui, Leo Stulac che gioca nell'Empoli, Cernigoi che gioca nel Venezia, nei nostri campionati, e tanti altri che sono andati in giro per l'Europa, perciò è grande soddisfazione quando riesci a vincere e far crescere un sistema.
Ecco mister, in questo appunto ritorno a Capodistria, intanto ti chiedo che club, che società, che rosa hai ritrovato rispetto appunto all'esperienza di qualche anno fa, e qual è un po' anche la situazione di classifica, gli obiettivi che vi siete prefissati con il club?
Ah, diciamo che il club è cresciuto molto, nonostante tre anni fa è fallito. In tre anni il mio presidente, che è ritornato, era andato via ed è ritornato, ha riportato questa società in Serie A. Adesso siamo quinti in classifica, quarti in classifica, a 4 punti dalla terza, che vuol dire Europa League. Siamo ancora dentro per quanto concerne la Coppa Slovena, che a vincerla anche questa potrebbe portare un grosso vantaggio se non riesce ad arrivare nelle prime tre. E come organico abbiamo un organico diverso da quello precedente, perché quello precedente era un organico fatto di tanti giovani cresciuti in casa, mentre adesso, siccome il presidente voleva vincere, ha preso giocatori un po' avanti con l'età, però con grande esperienza, giocatori, certo, che hanno fatto la Champions League, vedi il Maribor, ragazzi che vengono dalla Serbia, la Bosnia, insomma, che hanno un'esperienza diversa dal mio primo evento.
Ecco mister, sì, prego.
Sì, prego, prego.
Volevo chiederle appunto la differenza tra l'esperienza con l'FC Koper e invece quella dell'Olimpia Lubiana. Cioè, che società ha trovato a Lubiana con una bella organizzazione? Cioè, come è andata quell'avventura, al di là dell'aspetto sportivo? Cioè, mi interessava capire se si poteva fare un paragone.
Lubiana, diciamo, è la capitale, sì, di conseguenza è tutto più grande. C'è una stampa. C'è una stampa importante, c'è uno stadio importante dove gioca la nazionale. Io quando sono arrivato a Lubiana e sono riuscito a vincere il titolo, avevo una squadra un po' come questa, cioè una squadra un po' datata, tutti giocatori importanti, nazionali, vedi Zajc che adesso gioca nel Genova, la gestione era diversa, cioè perché i nazionali non è che puoi fare pretendere di fare le doppie sedute, tutte queste cose, perché vivono nel loro mondo, hanno i loro tempi. Era un po' quello che ho dovuto modificare, il mio modo di allenare. Qua invece, anche se abbiamo una squadra datata, è una squadra che ha voglia di continuare ad allenarsi per mantenersi a certi livelli e per giocare in questo campionato. Perciò la differenza fa solo questa, nella gestione del gruppo.
Mister, ormai in più sfaccettature e in più anni la Slovenia è diventata, sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista evidentemente anche umano, diciamo la tua seconda casa, mettiamola così. E quindi ti chiedo, visto il rendimento sportivo a 360 gradi che la Slovenia negli ultimi anni è riuscita a produrre non solo e soltanto nel calcio e nell'esportazione di talenti, ma penso anche in altri sport di squadra, penso al basket, al ciclismo.
Basta guardare il ciclismo.
Certo. Cioè, cosa rende la Slovenia un paese così florido, per quella che è la tua esperienza?
Ma la cosa bella sono le strutture. Cioè, diciamo che in Italia, io l'anno scorso ero a Bisceglie in Lega Pro, ti rendi conto che siamo in due mondi diversi. Cioè, in Italia parlano tanto ma investono poco nelle strutture, nello stadio di proprietà sono pochissimi club che vantano questa fortuna. Qua invece, ad esempio nella mia Capodistria, abbiamo uno stadio, 5 campi a disposizione d'allenamento, tutti in erba, palestre, piscine. Cioè, sono ambienti sani dove puoi far calcio. Cioè, in Italia purtroppo siamo molto, molto limitati in questa cosa. Tolto i grandi club, io ho avuto la fortuna di iniziare a fare l'allenatore nell'Udinese, cioè nella primavera, e lì si vedeva la mano della società. Lì hanno investito tanto sui campi allenamento, palestre, tecnologia. Se non si investe è difficile raggiungere oggi come oggi certi risultati, specialmente nel settore giovanile, perché il settore giovanile non inventi facendo allenare dal postino, con tutto rispetto.
Certo.
Ci vogliono i professionisti costano, le società risparmiano e vanno a prendere l'amico dell'amico. È brutto dirlo, ma purtroppo è questa la differenza tra gli altri stati, perché io ho avuto anche la fortuna di allenare a Lugano, e a Lugano è la stessa, la Svizzera è la stessa cosa. Investono tanto nel settore giovanile e nelle strutture, quello che in Italia purtroppo siamo indietro anni luce.
Sì, questo ce lo diceva proprio ieri anche mister Sannino, che adesso è tornato ad allenare in Grecia. Però mister, volevo proprio rimanere sul fatto di quello che tu dicevi, no, del Bisceglie. Mi è tornato in mente la Serie C, è probabilmente uno dei grossi problemi che abbiamo anche in Italia, al di là delle strutture, degli investimenti sul settore giovanile e delle troppe squadre professionistiche che poi alla fine, cioè, non riescono a reggere l'impatto, e vediamo quello che è, cioè il livello poi abbastanza basso, non è che ci siano.
Ma io ho fatto 2 anni a Bisceglie, ho conosciuto questa realtà, e secondo me la Lega non mi sta piacendo, cioè la gestione dei giovani. Cioè, i giovani, se sono bravi, giocano. Tu non devi dare dei soldi per il minutaggio, queste cose, alle società, che dove dopo fai una speculazione, illudi il giovane, poi il giovane quando esce dall'età che non porta più minutaggio viene scaricato, e dove va? Forse nei dilettanti? E secondo me è anche da cambiare questa cultura.
Anche perché, mister, qui siamo in un paese, sotto un certo punto di vista, talmente arcaico che è da considerare ancora, in un caso penso alla Serie D con l'obbligatorietà delle quote, in Serie C con questo premio monetario per far schierare i giovani, come la soluzione per poi ritrovarsi un numero anche un pochino più importante di ragazzi in Serie B e in Serie A. E mi sembra che così facendo invece come giustamente ricordavi, si illuda da un lato il ragazzo, si delegittimi anche il livello della categoria stessa e non si faccia poi anche il bene
qualità,
della
perdi la qualità. Perdi in qualità, perché certo. i grandi club, io ho visto io l'anno scorso, in questi 2 anni, Catanzaro, le squadre a vincere, Catanzaro, Bari, Ternana adesso, cioè, loro non interessa il minutaggio, cioè loro fanno la squadra per vincere, certo. Come giusto che sia. E poi dopo, se c'è il giovane bravo, sono convintissimo che che lo mettono in campo per, anche per valorizzarlo. Cioè, io sono cresciuto nell'Udinese dove i giovani, io ho allenato a Samoa, Isla, Candreva, erano tutti giovani, ma se erano bravi li abbiamo messi in campo e oggi sono Sanchez, è arrivato al Barcellona, Samoa è arrivato al Milan, cioè all'Inter, alla Juve. Cioè, se sei bravo giochi, cioè, è inutile che ce la raccontiamo. Poi se vogliamo raccontarci le cose, le favole, mi dispiace solo per i ragazzi giovani, solo per questo, per la loro mancanza di crescita.
Mister, poi a quell'esperienza con i giovani dell'Udinese ci torniamo. Prima però vorrei chiederti un giudizio sull'Udinese di oggi, in particolar modo sul lavoro che è riuscito a fare Luca Gotti, che sembra un po' una figura, e nell'accezione positiva del termine, anomala rispetto a questo calcio, sia come sua formazione personale e che come, certo, anche gestione, ecco, proprio della settimana, dei media. Un personaggio che fa bene al calcio, mi verrebbe anche da dire.
Luca nella sua è un carissimo amico, abbiamo fatto il master insieme, c'è cioè una conoscenza di lunga data. Penso che anche il fatto, quando è partito quest'anno faceva parte dello staff di Igor
Tudor,
ecco, sì. Di Tudor, non era il secondo, faceva parte dello staff, poi hanno mandato via lui, loro si sono trovati Luca, che inizialmente diceva che lui non voleva fare l'allenatore, cioè voleva stare lì un po'
dietro le quinte,
a dare una mano alla società, e poi ha fatto dei buonissimi risultati, è una persona molto ma molto preparata e sono molto contento perché è uno studioso, cioè, la gente che si applica tanto merita di, insomma, di avere una chance importante. Lui l'ha avuta e se l'è giocato benissimo, sono contento per lui.
E mister, ecco, ripensando appunto a quell'Udinese, ci elencavo un po' di ragazzi che sono passati dal tuo spogliatoio, penso anche a Igalo, che poi ha avuto una carriera, insomma,
certo, Igalo,
variegata, Igalo, certo. Ecco, in giro per il mondo, anche a latitudini importanti, direi. Quelli erano un po', in un certo senso, facevano parte, ecco, quel biennio lì, 2007-2009, un po' del momento d'oro dell'Udinese, anche da un punto di vista di scouting. E quanto era importante, ecco, il lavoro anche di, in un certo senso, passami il termine, di collaudo che si doveva fare in primavera sui tanti giovani che appunto arrivavano a Udine?
Certo, ma io sono cresciuto e ho avuto la fortuna di crescere con Gino Pozzo, che lui, mi ricordo una volta, perché davanti a tutti questi attaccanti giovani c'era un certo Totò Di Natale, perché lì non, allora lui la domanda gli faceva: come l'hai visto questo ragazzo? E dico, è di prospettiva. E gli ho detto: di prospettiva, così può giocare domani a posto di Totò. E ho detto: beh, non ancora, beh, allora lascia stare. Gino è una persona meravigliosa, una persona che guarda avanti, anticipi i tempi, e io ho avuto la fortuna di lavorare con lui e con Andrea Carnevale per 3 anni e sono cresciuto moltissimo sia sotto il profilo diciamo d'allenatore che come crescita dei giocatori, perché noi a volte, io mi ricordo Isla quando arrivò dal Cile, venne preso come difensore centrale, poi guardando la situazione, guardando che i difensori centrali in Serie A sono tutti 1,90 m, noi avevamo Zappata e adesso non ricordo chi fosse l'altro, l'abbiamo messo sull'esterno perché pensavamo alla sua prospettiva, no?
Certo.
Siamo stati fortunati perché poi Isla ha fatto la carriera che ha fatto.
Ecco mister, guardando invece la tua carriera da giocatore, ripensavo, io mi ricordo quando tu eri difensore del Lecce, quegli anni di Lecce dove hai giocato anche con Antonio Conte, ecco, ripensando alla carriera...
Eravamo in camera insieme,
non lo sapevo questo.
E lui ha fatto l'esordio sostituendo me.
Pensa un po', quindi
siamo molto molto legati a Antonio, e poi adesso mio fratello è nello staff di Antonio e sono molto contento che loro che loro insomma siano a questo punto del campionato lì davanti.
Ma in quella stagione 85-86 del Lecce in Serie A, cioè pensando poi a tutto quello che è accaduto, no? A Conte che va alla Juve, che diventa uno dei leader della Juve, poi va a allenare la Juve, allena la nazionale, oggi allena l'Inter, te lo saresti immaginato tanti anni fa che sarebbe finita così?
No, no, perché Antonio aveva forse 20 anni e io ne avevo 23, cioè, eravamo talmente innamorati del pallone che non pensavamo al dopo, ma pensavamo a giocare e a divertirci. Però anche con Antonio abbiamo fatto il master insieme, io, lui, poi c'era Massallegri anche, che allenava l'Aglianese, dei bellissimi ricordi con tutti questi grandi allenatori e grandi amici e grandi uomini. Sono tante cose che mi legano a loro.
Mister, due considerazioni nel salutarti. La prima, hai citato prima insomma il modo in cui ti sei trovato di fronte un giovanissimo all'epoca Mia Zajc. Ripensando sì. allo Zajc di adesso, sono passati insomma 4 anni e mezzo, sì. credi che la sua carriera sia stata, come dire, un po' frenata rispetto a quelle che potevano essere le aspettative? Ora è giusto ricordare che comunque all'interno del Genoa, rivitalizzato da Ballardini, i minuti per Zajc ci sono sempre stati, quindi questo gli va dato atto e merito. Però era forse, non lo so, sarebbe stato lecito attendersi qualcosa di più?
No, Mica era un ragazzo a parte molto molto intelligente, che ascoltava tantissimo. E secondo me all'inizio, cioè, quando lo allenavo io, gli dicevo che gli mancava un po' di forza, cioè, per fare certi campionati, perché non ricordiamoci che la Serie A c'è un ritmo importante, c'è la velocità di palla diversa da tanti altri campionati, perché la differenza secondo me nei campionati Serie A, B e C la fa la velocità di palla. Certo. Cioè, e allora certi allenamenti ti portano ad arrivare a certi livelli. E Mica è cresciuto, aveva una tecnica incredibile, ma gli mancava appunto questo contrasto per fare la differenza non nel campionato sloveno, ma per arrivare in Serie A italiana. Lui fu acquistato dall'Empoli, mi ricordo. E poi da lì andò in Turchia e poi è tornato a Genova e sono molto che lo acquistò, mi sembra, se non sbaglio, il direttore Faggiano.
Sì,
è un mio carissimo amico, tra le altre cose, che è una persona che stimo moltissimo. Ed è cresciuto. Scusi?
No, prego, prego, mister.
E dicevo che Mica adesso è cresciuto fisicamente, è cresciuto nel contratto e poi inizia a giocare nello spazio. Invece prima aveva questo vizio che giocava solo a palla al piede, e secondo me è molto limitativo, cioè a certi livelli, perché gli inserimenti sono quelli che fanno più male, e lui con Ballardini è cresciuto molto, e sono molto contento per il mio ragazzo.
E mister, nel salutarla, a proposito di giovani, Stulaz è proprio di Capodistria, quindi cresciuto nel Koper.
L'ho preso dalla primavera, e l'ho fatto esordire io.
E adesso è protagonista forse della squadra che gioca il più bel calcio della Serie B, come con l'Empoli, con un altro allenatore insomma molto giovane,
molto
di cui
bravo.
Si sentirà parlare.
Tra l'altro di Varese, è il mio paesano, è una persona veramente, ci siamo visti l'ultimo, forse un 20 giorni fa, che ero prima di firmare per il Koper, che ci siamo visti, e gli ho detto appunto di salutarmi Leo. Leo Stulaz nasce come numero 10, tipo un pirlo della situazione, io siccome fisicamente lo vedevo così, grande capacità di lettura, e l'ho impostato come play, ed è stato, lui inizialmente non voleva giocare, piangeva, però alla fine oggi penso che mi puoi dire grazie.
Sì, non direi, c'è dubbio, direi. Non c'è dubbio. Mister, grazie mille, in bocca al lupo e buon lavoro.
Vi ringrazio e quando volete sono sempre a disposizione.
Grazie mister,
a presto.